Volevamo così commentare un po' le ultime vicende legate a questa escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti in seguito appunto alla morte di Soleimani, che viene appunto descritta come un assassinio, una strage, insomma ci sono varie definizioni che vengono date di questa vicenda, che appunto ha subito un'escalation soprattutto da un punto di vista di dichiarazioni e a livello mediatico, che forse nelle ultime 24 ore sembra anche invece aver subito una decelerazione in qualche modo con le ultime dichiarazioni di Trump. Se vuole iniziare dandoci magari un quadro complessivo della vicenda e poi ci addentriamo magari in aspetti più specifici.
Sì. Allora, sì, sicuramente iniziando dalla fine è in atto in questo momento un processo di de-escalation. Ma diciamo che partendo dall'inizio stiamo parlando di una de-escalation che si inserisce all'interno di un processo di crisi onestamente del tutto innecessario, nel senso che l'uccisione del generale Soleimani da parte degli Stati Uniti è stata una decisione presa dal presidente per ragioni che ancora onestamente sfuggono alla gran parte degli analisti, nel senso che anche lo stesso processo attraverso il quale l'opzione di colpire Soleimani è stata concretizzata all'interno del Pentagono e poi sottoposta all'attenzione del presidente è oggetto di una serie di dubbi che in questo momento stanno facendo intravedere come all'interno del Pentagono ci siano delle tensioni, ci siano delle divergenze molto forti sulla condotta della politica estera, e che questo ovviamente hanno delle ripercussioni sulla capacità o meno poi di sottoporre al presidente dei progetti e delle opzioni sul piano militare che abbiano effettivamente poi una logica in termini di interesse nazionale per gli Stati Uniti. Nel caso specifico, quindi al di là di quello che è stato il processo decisionale di questa azione, che lo ripeto è ancora in questo momento molto difficile da potersi chiarire con esattezza, sul piano complessivo l'uccisione del generale Soleimani onestamente lascia perplessi, perché al di là di quello che è stata la narrativa mediatica degli ultimi anni sul ruolo del generale, Soleimani era in buona sostanza uno dei pochi, se non l'unico, interlocutore razionale e pragmatico che gli Stati Uniti avevano nel complesso dialogo regionale con le forze opposte. Era una figura importante sotto il profilo gerarchico in Iran, chiaramente era il comandante della Quds Force, quindi era il grado militare che si occupava della gestione di tutte le operazioni fuori area nella regione, ma soprattutto era stato la controparte iraniana che in più occasioni aveva informalmente dialogato con gli americani, aveva gestito questo profilo di equilibrio che per lungo tempo aveva contribuito ad impedire un'escalation tra i due paesi, e quindi tutto sommato aveva in un certo qual modo portato anche dei risultati concreti sul piano degli interessi degli Stati Uniti. Quindi la sua eliminazione non solo produce un risultato negativo sul piano regionale, ma lo produce poi anche nel piano più particolare interno, nel senso che il generale Soleimani era una figura molto particolare all'interno della struttura militare iraniana. Era di fatto un più autonomo di quanto non sia il suo successore, aveva posizioni sicuramente più pragmatiche, era l'elemento di raccordo tra la prima e la seconda generazione all'interno della struttura militare, e soprattutto aveva avuto anche forti contrasti con quella che è la più dura all'interno dell'IRGC. Ovviamente non era visto di buon occhio da molti dei vertici dell'IRGC che perseguono poi una politica più radicale sul piano della politica estera soprattutto. Quindi la perdita del generale Soleimani provoca anche sul piano della politica interna un effetto altamente negativo per la comunità internazionale, perché chiaramente il suo successore, il generale Khamenei, è figura completamente diversa, è più organica alla struttura dell'IRGC è sicuramente connotato da posizioni più dure nei confronti della politica internazionale, in modo particolare di Israele, quindi onestamente non ci vedo un beneficio per gli europei e per gli americani nella sua ascesa al posto di Soleimani. E l'azione che è seguita a questo è stata quella che abbiamo visto ieri, quindi l'azione militare dell'Iran contro installazioni militari americane in Iraq, in modo particolare Erbil Ramadi, un'azione che è stata definita simbolica spesso dalla stampa, ma che ha avuto ben poco di simbolico nella sua portata, nel senso che il piano militare di questa azione è molto importante, sono stati utilizzati missili balistici, non dei semplici razzi come i Katyusha che spesso e volentieri colpiscono gli obiettivi della regione, qui sono stati utilizzati missili che rappresentano un po' lo stato dell'arte della tecnologia militare iraniana, sono stati utilizzati tuttavia nell'ambito di una operazione dove gli iraniani hanno avuto come imperativo quello di non provocare vittime all'interno dei compound che continuano, e soprattutto tra le forze americane. Questo per dimostrare come la volontà fare un'azione militare era presente, era probabilmente impossibile da evitare, perché la risposta anche sul piano interno alla liberazione di Soleimani doveva trovare uno sfogo sotto il profilo di un'azione iraniana nella regione, ma dall'altra c'è la componente razionale nel dire ok, cerchiamo di concludere con questa operazione i nostri conti, cerchiamo di evitare l'escalation sul piano regionale. Questo sembra essere riuscito allo stato attuale. Il discorso di Trump di ieri lascia presagire, almeno per il momento, che ci sarà sostanzialmente una de-escalation, quindi una fase di maggiore tranquillità sul piano degli equilibri regionali. E il problema che resta irrisolto è la soluzione a questa vicenda, quindi a questa tensione tra i due paesi. Se l'obiettivo era quello di trovare un nuovo accordo, se l'obiettivo era quello di individuare i margini per riavviare un negoziato, ecco, da quel punto di vista siamo ancora ben lontani dalla possibilità di poterlo individuare.
Ecco, però forse c'è stato il Fatto Quotidiano oggi titola addirittura a proposito di Amuin che avrebbero fatto gli Ayatollah, ma anche tutto sommato Trump che ha sì eliminato Soleimani ed è stato una cosa che ha scatenato il panico per tutto l'orbe terracque, però mi sembra che tutto sommato è servito un po' a entrambi. Da un lato Trump non si parla più del suo impeachment e può diventare il commander in chief e avviarsi verso le elezioni di novembre. Dall'altro gli iraniani avevano tutta l'area a suo quadro, c'era in Iraq, era intervenuto Soleimani in persona a uccidere molti dimostranti che ancora adesso sono abbastanza determinati, ma ci ha messo la sordina lui, e in Iran anche c'era stata una sollevazione popolare, e invece automaticamente quegli stessi dimostranti sono andati in piazza a morire seguendo i funerali di Soleimani. Quindi, visto dall'interno dei due contendenti, due e più contendenti, anche l'Iraq o il Libano, anche Beirut, si direbbe che se non si sono sicuramente messi d'accordo tra di loro, ma è capitato che era funzionale a questioni interne per tutti.
Allora, sicuramente ciò che è accaduto ha agevolato alla fine un po' tutti, nel senso che sul piano interno dell'Iran la morte di Soleimani è un grande catalizzatore che ha ravvivato l'elemento del nazionalismo e quindi l'elemento persiano che è dominante rispetto a quello religioso, rispetto a qualsiasi altro nel paese. E questo in un certo qual modo provoca peraltro un risultato quasi impossibile è solo da immaginare fino a poco tempo fa, cioè una saldatura ideologica tra la seconda generazione, che è quella forse più radicale in Iran, quella della componente militare degli Ashtarzaran, con la terza generazione, cioè quella dei ragazzi, di quelli più giovani, che chiedono invece maggiore libertà, maggiore apertura sul piano delle politiche sociali ed economiche e quant'altro. Cioè, sono riusciti a trovare una sintesi che li ha portati di fatto entrambi per le strade a commemorare la stessa persona. E questo è un fatto abbastanza particolare. Cioè, se si voleva avere un risultato di questo tipo, insomma, credo che non si sarebbe mai neanche potuto immaginare fino a poco tempo fa. Dall'altra parte, anche dal piano degli Stati Uniti ci sono indubbiamente delle dinamiche che portano così a catalizzare l'interesse in altra direzione. Ora, io onestamente non so se questa sia possibile dire che un'operazione militare di questo tipo venga fatta per distogliere l'opinione pubblica dai problemi del Presidente, insomma, stiamo comunque sempre parlando degli Stati Uniti. Però indubbiamente ha contribuito a depotenziare quello che era un forte elemento di preoccupazione per l'amministrazione. Quindi da questi due punti di vista sicuramente ci sono stati dei vantaggi. Il problema, come dicevo prima, è che non viene risolto alla base, alla radice, l'oggetto del problema, quindi del contenzioso tra i due paesi. Quindi il problema è che se tutta questa strategia della massima pressione viene esercitata da Trump nell'ottica di cercare lo spazio per un nuovo accordo con l'Iran, ecco, mi risulta difficile vedere oggi quello spazio dove sia stato conquistato, dove sia stato reso anche solo ipoteticamente possibile. È qui che manca la capacità di trasformare l'azione sul piano politico in un'azione più ampia a soluzione del problema, nel senso che gli Stati Uniti si sono tirati fuori dal JCPOA, hanno avviato questa politica di massima pressione con l'Iran, che doveva portare chissà quali benefici sul piano negoziale. Ecco, siamo ancora molto lontani dal vederli e dal vedere il contesto entro il quale potrebbero svilupparsi.
Sì, sicuramente, come ricordavi tu, questa uccisione da un lato non diminuirà l'influenza dell'Iran nella regione, dall'altro appunto ricompatterà il fronte interno iraniano, in cui Rouhani, ormai politicamente finito, dovrà necessariamente seguire la linea dei conservatori. Quindi questo supposto, diciamo così, lavoro verso un negoziato diplomatico appare più lontano sicuramente di prima. Però a questo proposito vorrei chiederle di magari darci anche un quadro più storico degli interessi statunitensi, in realtà anche nell'isolare in verità l'Iran, una situazione che è iniziata dopo la rivoluzione islamica del 79, che rovesciò lo Shah. Quindi per decenni l'Iran si è trovato in realtà a combattere contro l'assedio degli Stati Uniti e degli sforzi da parte degli Stati Uniti di imporre un cambio di regime. Quindi questa situazione attuale potrebbe anche in realtà inserirsi all'interno di una visione che non necessariamente dovrebbe portare a implementare e facilitare un dialogo negoziale, ma portare a un ulteriore isolamento dell'Iran per appunto difendere e garantire il dominio americano-israeliano nella regione.
Sì, allora la dinamica storica tra i due paesi è quanto di più complesso e conflittuale esista nella regione da molti anni. Come ricordavate, è iniziato nel 1979 con la rivoluzione che determina la fine del regno dello Shah Mohammad Reza Pahlavi e porta alla costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Ecco, qui c'è un po' il peccato originale sul quale si costruisce questa tensione dei rapporti. Viene perso l'alleato storico degli Stati Uniti nella regione, lo Shah, che è stato per decenni il principale alleato degli Stati Uniti nella regione, viene cacciato e gli Stati Uniti non riescono a ricostruire un rapporto con la Repubblica Islamica, anzi entrando immediatamente in uno scontro che sostanzialmente perdura tutt'oggi. Il vero problema nelle relazioni tra i due paesi nasce con l'occupazione, subito dopo la rivoluzione, pochi mesi dopo, dell'ambasciata americana a Teheran. dove per 52 giorni, per un anno e un mese, circa 52 diplomatici americani vengono tenuti in ostaggio dagli iraniani. Fallisce un blitz per tentare di liberarli, insomma è un colpo molto forte per l'America, anche perché le questioni relative alla gestione delle fedi diplomatiche e alla Santa Ambasciata vengono considerate dagli americani onestamente in modo ben più serio e ben più importante che non da parte degli europei, che invece hanno solitamente una posizione più pragmatica nel gestire questo tipo di episodi. Per gli americani è non solo un'umiliazione, ma anche un'occupazione del suolo americano, la presa degli ostaggi viene giudicata inaccettabile sotto ogni profilo punto di vista. Quindi inizia una gravissima crisi che perdura. Questo sostanzialmente gli iraniani non lo hanno mai capito, dove la questione dell'ambasciata rimane una questione pendente per gli americani, e pochi passi sono stati fatti nel corso di questi 40 anni per cercare di sanare un problema, una ferita che sotto il profilo dell'interpretazione americana resta aperta e che è considerata molto grave. C'è stato poi il successivo periodo della guerra Iran-Iraq, che invece ha un peso molto forte sul piano della percezione iraniana. 8 anni di conflitto che l'Iran subisce e che reputa una sorta di guerra globale contro il paese, perché l'Iran nella narrativa iraniana sulla lettura del conflitto non si tratta di un mero scontro con l'Iraq. L'Iran dice che l'Iraq è stato mandato dalla comunità internazionale per cercare di colpire l'Iran nel momento in cui l'Iran era più debole, e dice quindi questa non è stata una guerra contro Saddam Hussein. Saddam Hussein è stato, diciamo, il canalizzatore, il canale attraverso il quale la comunità internazionale ha cercato di colpirci, e quindi una lettura della guerra chiaramente molto traumatica ancora oggi nella percezione del rapporto con i paesi esterni. E questo anche ha contribuito enormemente a sviluppare non solo quella tradizionale timore degli iraniani verso la comunità internazionale, ma soprattutto ha creato questa seconda generazione del potere, quella che viene sostanzialmente dai ranghi militari della Sepah e Pasdaran, che è cresciuta all'interno della dimensione di conflitto con la comunità internazionale, con l'Iran, con l'Iraq sul campo, e che quindi ha maturato la sua struttura ideologica nell'ambito di un evento così traumatico. E oggi questa è sostanzialmente la prima linea del potere iraniano, nel senso che nonostante sia ancora la prima generazione formalmente a governare il paese, è la seconda a gestirlo fisicamente sul piano politico, amministrativo e militare. E quindi noi oggi gestiamo il nostro rapporto con l'Iran attraverso la lente ideologica di chi si è formato in battaglia, di chi si è formato in una fase così traumatica del rapporto con la comunità internazionale. Nonostante questa dimensione assolutamente critica del rapporto, vedo da qualche anno un reciproco interesse a cercare di individuare meccanismi per risolvere questa dinamica di critica tra i due paesi. Un tentativo che si è concretizzato con l'amministrazione Obama attraverso il raggiungimento di un accordo molto importante, il JCPOA, dal quale Trump si è tirato fuori più per ragioni di politica interna americana che non per ragioni di politica estera o di rapporto con l'Iran. L'uscita del JCPOA, il giudicare il JCPOA il peggior accordo della storia, è un atto di ostilità di Trump nei confronti del suo predecessore, di Obama, non tanto dell'Iran. E Trump ha sempre detto: io faccio tutto questo per poi ridefinire un nuovo accordo. Quindi, al di là adesso della dimensione del nuovo accordo, della possibilità di poterlo fare, eccetera, quello che è interessante vedere è come comunque anche all'interno dell'amministrazione Trump l'idea dell'accordo, l'idea della soluzione del problema è presente. poi i modi in cui cerca di ottenerlo, certo ne possiamo discutere a lungo e non mi sembra che stiano producendo grandi effetti, però la cosa interessante è che c'è una continuità all'interno anche dell'amministrazione Trump da questo punto di vista, cioè l'idea di risolvere finalmente il problema con l'Iran. E anche da parte iraniana, onestamente, credo che sia venuto ormai a compimento quel ciclo politico che vedeva negli americani il nemico esistenziale del paese, e ci sia una diffusa volontà di quantomeno voler individuare un meccanismo di coesistenza che possa risolvere i tanti problemi, soprattutto sul piano economico, che l'Iran deve affrontare in questa sua disputa con gli Stati Uniti. Quindi potenzialmente un clima nuovo, un clima dove si può andare a definire un qualcosa di interessante, all'atto pratico l'incapacità politica di realizzarlo, e quindi l'incapacità politica di definire i margini territoriali di un accordo che tutti vogliono ma che nessuno sembra essere capace di costruire.
È un po' quello che capita a Trump in tutte le sue manifestazioni, quello di buttarla sull'accordo da vecchio imprenditore, diciamo, da palazzinaro. E questo uso spregiudicato anche della violenza, però, che è nuovo, nel senso che colpire il numero due, diciamo anche sostanzialmente per quello che riguarda la politica estera iraniana, era forse il numero uno, Soleiman, solo per arrivare a rinegoziare un accordo può essere credibile proprio solo perché è Trump. In fondo anche con la Cina ha fatto lo stesso. Oggi sul Manifesto c'è un articolo che riporta anche a livello di Cina l'interesse, perché passare, dice Maglio Di Nucci, la via della seta dove passerebbe attraverso Teheran e andare a colpire l'economia persiana può incidere anche sull'economia cinese. Quindi un po' come ci è capitato nella precedente diretta con Luca Raineri sulla Libia, ci sono molti aspetti economici, puramente, meramente economici, che stanno lì a metà tra la simbologia che viene utilizzata da entrambe le parti, simbologia militare, proprio puramente militare, della quantità di siti da colpire, che sono esattamente quanti erano gli ostaggi, piuttosto che colpire la sede diplomatica o le basi militari americane alla stessa ora in cui è stato colpito Soleimani. D'altra parte invece quello che sostanzia tutto, che muove tutto quanto, è l'economia.
Ah, sì, sicuramente l'economia è il grande driver di tutte le politiche globali, e non fa eccezione nel rapporto tra Iran e Stati Uniti, e con l'aggravante in questo caso che gli Stati Uniti hanno, uscendo dal JCPOA, hanno riattivato le sanzioni secondarie contro il paese, determinando una crisi economica senza precedenti per l'Iran. Quindi in questo ambito c'è da segnalare come la questione economica sia particolarmente sentita dagli iraniani in questa fase, proprio per la questione della riattivazione delle sanzioni, mentre in generale è parte di una strategia globale degli Stati Uniti per riconquistare una capacità di controllo dei mercati e degli ambiti economici più significativi, più strategici da parte degli Stati Uniti, sebbene anche qui con episodi che lasciano un po' dubitare della effettiva capacità poi di definire una strategia, perché anche nei confronti della Cina, che avete citato, la strategia del presidente Trump in questo momento non ha conseguito risultati apprezzabili, anzi i cinesi sembrano essere entrati in un ordine di di manovra che sostanzialmente tende a guadagnare tempo e quindi tende a portare il presidente Trump proprio sul nell'ambito della competizione economica dove è più debole, cioè la capacità di attesa, la capacità di poter gestire i tempi di una crisi o comunque di un negoziato molto difficile. Questa competizione globale ha, per carità, tutta, adesso non è chiaramente questa la sede per entrare nel dibattito, però ha tutta una serie di profili di interesse, perché in un certo qual modo determina quelli che saranno gli equilibri dei prossimi 30-40 anni sul piano delle relazioni globali. L'idea di questa amministrazione, cioè di gestire attraverso politiche squisitamente realiste la gestione di un negoziato con le controparti, onestamente dal mio punto di vista lascia molto a desiderare, nel senso che questa idea della realpolitik, che tutto va gestito attraverso un approccio muscolare del rapporto con gli altri, che il rapporto di forza sia quello dominante, onestamente non so quanto possa veramente ancora pagare dei dividendi nell'epoca in cui viviamo, nel 2020. La politica delle cannoniere poteva andare bene il secolo scorso e non temo che non abbia più una gran ragione d'essere. Però è questo approccio realista è quello che caratterizza fortemente questa amministrazione e caratterizza fortemente questo presidente, e nella convinzione che appunto si possa applicare il suo manuale di gestione dei negoziati, quello sul campo immobiliare di cui va tanto fiero, anche al piano delle relazioni internazionali. Onestamente non è facile poter traslare queste strategie sul piano della politica internazionale, che è ben più complessa e ben più articolata. Il rischio di veder naufragare i progetti è molto alto. Non ci dimentichiamo poi che qui stiamo parlando di intervalli di tempo gestiti in modo completamente diverso tra gli attori. I tempi degli Stati Uniti sono quelli degli intervalli presidenziali, che non coincidono con quelli della gran parte dei suoi interlocutori più ostili, l'Iran, la Russia, la Cina e via dicendo. Sono tutti attori che si possono permettere una gestione del tempo molto più caparbia e quindi cercare di compensare la propria inferiorità sotto il profilo della capacità negoziale attraverso il forte strumento invece del fattore tempo.
Solo più un ultimo aspetto che è più misterioso, ma molto meno intrigante dal punto di vista geopolitico quanto del mistero che si infittisce sull'aereo ucraino che ha avuto un incidente dove sono morti tutti i passeggeri. Proprio nel cielo iraniano, era partito da Teheran, mi pare, e di cui Teheran vuole consegnare le scatole nere. Questo può essere perché nelle scatole nere c'è un qualcosa di particolarmente da mantenere segreto, o è una semplice ripicca? E comunque ci sono molte compagnie aeree che adesso hanno cambiato rotta per non passare sui cieli medio orientali e mediterranei. Questo incidente aereo è pregnante, è centrale, può essere un elemento così importante per cui bisogna mantenere certi misteri, segreti, o è una cosa normale per la diplomazia, diciamo, persiana, iraniana?
No, allo stato attuale non è un elemento pregnante, nel senso che quello che è successo è ancora oggetto di un'indagine che dovrà adesso accertare le ragioni dell'incidente. C'è chiaramente una forte tensione, stando a quello che è la tensione nella regione. C'è chi ha addirittura ipotizzato che l'aereo possa essere stato abbattuto per errore dagli iraniani. Insomma, le batterie missilistiche che sono state impegnate nell'attacco all'Iraq era la Kermanshah, insomma sono a 500 km di distanza dall'aeroporto Imam Khomeini di Teheran. Quindi è chiaro che in questi momenti poi si tenda così a creare degli scenari che spesso sono veramente molto poco realistici. La questione delle scatole nere anche viene trasformata in un tentativo di occultamento da parte degli iraniani. In realtà, se andiamo a vedere, è un fattore che spesso caratterizza i rapporti tra stati all'atto di una sciagura aerea. La volontà di mantenere l'indagine sul proprio territorio nazionale piuttosto che condividerla con il paese proprietario dell'aeromobile e quello costruttore. Sicuramente anche da questo punto di vista si andrà a chiarire la situazione. Sono episodi che nel corso del tempo si sono ripetuti diverse volte anche tra attori che sono tutt'altro che nemici sul piano politico. Sono questioni di competenza sulla gestione delle indagini. E quindi il fatto che l'Iran abbia manifestato l'intenzione di non consegnare le scatole nere agli americani in quanto costruttore dell'aereo non è un fatto né nuovo nel settore né particolarmente traumatico, nel senso che l'Iran rivendica semplicemente il diritto di poter condurre l'indagine sul proprio territorio nazionale, quindi di poterla gestire come elemento centrale. Onestamente non ci vedo un grande problema e allo stato attuale non secondo me è inutile spingersi in elucubrazioni su ciò che è accaduto, perché come l'esperienza di ogni indagine di un disastro aereo ci insegna, bisogna lasciare la parola agli specialisti della lettura di quelli che sono i frammenti poi del relitto, i dati tecnici che si ottengono dal voice recorder e dal flight recorder, e quindi cercare di comprendere le dinamiche dell'incidente attraverso un'analisi di tipo scientifico. Il problema in queste fasi e in un contesto come questo è che ovviamente ci si inserisce un fattore emotivo, un fattore di valutazione terza che porta a tutta una serie di scenari che insomma al momento sono destituiti totalmente di fondamento.
Va bene, ti ringraziamo per queste lucide analisi improntate a conoscenza reale. Approfittiamo anche per segnalare il tuo libro, che era sui 40 anni della rivoluzione iraniana, e alla prossima, ci sentiamo presto.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Saluto.
Approfitto anche per leggere una traduzione di una dichiarazione che è stata scritta dall'Anarchist Era Collective, che è una comunità di anarchici dall'Iran e dall'Afghanistan che si sono espressi proprio in merito a quello che definiscono l'assassinio di un terrorista di stato iraniano, e può essere anche questo un contributo utile. Scrivono: Qassem Soleimani ha tormentato a lungo il popolo e ci rallegriamo con i sopravvissuti ai suoi crimini in Medio Oriente, in particolare Siria, Iraq e Yemen. Ma mentre siamo lieti della morte di questo criminale di guerra, dichiariamo la nostra forte opposizione alla possibilità di una guerra di Stato tra il terrorismo di Stato degli USA e il terrorismo di Stato iraniano. Qassem Soleimani è uno dei massimi funzionari militari del governo iraniano, responsabile per il Medio Oriente, è stato ucciso a Baghdad per ordine diretto di Trump. Soleimani era un uomo genocida che ha ucciso migliaia di uomini, donne e bambini nei conflitti in Siria, Iraq e Yemen. Ha guidato assedi per conto di Assad e ha reclutato rifugiati afghani in Iran, molti dei quali bambini, per morire nella guerra civile siriana. Questo assassinio di Stato è stato compiuto dagli Stati Uniti d'America nell'ovvio interesse delle elezioni di Trump, e ciò che è stato fatto non è stato e non sarà nell'interesse della popolazione in Medio Oriente. Nonostante il molto trambusto e le polemiche fatte dal regime islamico sulle sue capacità di sicurezza ed intelligence, vediamo che in realtà questo regime non è in grado di mantenere la sua forza transnazionale più importante, e Qassem Soleimani è stato assassinato non appena gli Stati Uniti hanno deciso di rimuoverlo. Da un lato la ferocia criminale del criminale regime regime islamico è diventata più evidente, dall'altro ha ulteriormente mostrato la natura corrotta del terrorismo di Stato degli Stati Uniti, a cui non importa della vita della propria popolazione né di quella della gente del Medio Oriente, altrimenti quanti terroristi di Stato iraniani avrebbero potuto essere facilmente abbattuti nel corso degli anni. Ribadiamo che il Medio Oriente contemporaneo è segnato da guerre, massacri, dislocamento di masse di persone e carestie a causa di fanatici religiosi e terroristi da un lato e dell'interferenza di capitalisti e loro sostenitori a livello internazionale, imperialismo orientale e occidentale, dall'altro. Speriamo che tutti questi terroristi religiosi siano uccisi il più presto possibile e che questi governi statali omicidi vengano distrutti in modo che la popolazione del Medio Oriente riviva in pace e prosperità.